va bene. Adesso do la parola a Tony Franca per la relazione, per l'ultima relazione prima degli interventi.
Spero di essere breve, sono le 15:30, quindi alle 16 dovrei finire. Dunque, innanzitutto ringrazio qui il Valerotti, mi permette di prendere la parola per la prima e spero ultima volta in una riunione della IGS Italia. Perché io non sono un gramisciano, lo vado predicando in vasto mondo e oggi mi ritrovo qui, vi dico anche con notevole imbarazzo.
Ma noi non siamo razzi.
Perché, sì, lo so, soprattutto io che sono credo il più sudicio di tutti in questa riunione, scusi, ho dei brasiliani, per problemi geografici, non perché stamattina non mi sia lavato, ma perché essendo siciliano sono il più sudicio. Ero venuto pieno di convinzioni, di certezze, e poi prima nei corridoi i miei nuovi amici brasiliani, poi tutte le relazioni della mattinata con gli interventi per giunta, e infine ha finito l'opera, Lea mi ha smontato tutta la mia relazione. Dovrei, non dico strapparla perché nel computer, grazie al cielo, e parlare di altro, ci provo. Ragazzi, io voglio parlare di Carlos Nelson. Devo dire che quando purtroppo l'anno scorso se n'è andato, io mi sono improvvisamente trovato povero. Povero perché Carlos Nelson lo consideravo la persona con la quale chiacchierare. Una chiacchierata con Carlos Nelson era un piacere della vita. Avevo preso l'abitudine da Buenos Aires a viaggiare una volta all'anno nel mese di giugno. Mi pare ci fosse una festa argentina che, se non mi ricordo bene, deve essere collegata con qualcosa con le Malvinas. Gli argentini festeggiano la sconfitta militare delle Malvinas, qualcosa del genere. Io ne approfittavo per andare alla Rio de Janeiro e incontrare Carlos. Appunto, ho conosciuto Carlos a Buenos Aires nel 98 o 99, se non mi ricordo. E appena l'ho conosciuto, innanzitutto ne apprezzai una voce bellissima. Insieme a quello di mio ex suocero, per fortuna non c'è più, come suocero. Era la più bella voce che abbia mai sentito nella mia vita, una roba d'attore. E nacque subito una relazione spirituale con Carlos Nelson. Quella sera fu vino rosso argentino, vino spirito argentino. Poi la nostra relazione spirituale si riprese appunto a Rio de Janeiro e lì ci siamo posti un limite fisico-spaziale. Avremmo chiacchierato fin quando il tavolo poteva contenere i bicchieri di tortellini. Ecco la tua relazione, fantastico, un venditore straordinario. E contestavo sempre la relazione che aveva con il brandy, se non mi ricordo male.
Vecchia romana.
Sì, io con i superalcolici scuri e lui non condivideva i superalcolici bianchi. Quindi né palica né grappa. E mi ricordo che cominciamo a chiacchierare e lui mi chiese subito: ma è vero che tu parli inglese? E se sì, sono stato 2 anni lì a studiare più e mi toccò. Era il primo uomo non ungherese che parlava ungherese che lo incontrava nella vita. Volevo proprio constatare la mia consistenza ontologica. E cominciò a farmi domande su un certo Lukács che, scusatemi, oggi non è stato ricordato. Cioè il Lukács che ha relazione con la cultura ungherese. Io direi il Lukács che non ha scritto la sua relazione con la cultura ungherese, perché la relazione ce l'aveva. Lukács, come sapete, scriveva in tedesco e parlava male in ungherese. Però ovviamente conosceva la cultura ungherese, almeno fin quando è vissuto a Budapest, cioè fino al 1918-19. Scusate, sbagliato, diciamo, fino al 1919, quindi circa 15, 20, 35, 34 anni, non continui, perché appunto oggi qualcuno parlava di Heidelberg, anzi era lei all'inizio, e vissuto qualche anno in Heidelberg, intorno al 18, dal 18 fino a, scusate, dal 12 fino al 18 con una parentesi di 2 anni, insomma, una trentina di anni passò nella cultura ungherese, però non usava l'ungherese per la sua comunicazione familiare con la madre era ungherese, anche se non è tedesco, del Weimar, e parlava in tedesco. Parlava in inglese soltanto con il padre, era una famiglia di ebrei, con provenienze spagnole, delle provenienze svedesi, cioè non tedeschi. Ora, questo Lukács non trattò mai la cultura ungherese come se fosse la sua cultura. Lui lo dice in un pensiero vissuto, nella sua biografia, per lui la cultura era quella tedesca. Quindi questo personaggio sviluppò tutte le sue categorie su palafitte, su qualcosa che non corrispondeva alla sua vita quotidiana. Pensate che lui in Germania ha vissuto soltanto due anni dal 30 al 32 e quegli altri due ad Heidelberg messi insieme 4 anni, è vissuto più tempo a Vienna. Adesso non so se ci sono esperti qui di cultura tedesca, cioè quella austriaca e quella tedesca sono cose diverse, molto diverse. Lukács ha sviluppato tutta la sua critica letteraria sulla cultura tedesca in situazioni molto, e russa, giustamente costituisse, in situazioni molto particolari. Quando era giovane, perché voleva fare lo scrittore, poi si accorse che non era capace di scrivere nulla se non per la poca, e passò a fare la critica letteraria. E la fece sulla cultura ungherese, sono i pochissimi saggi che scrive di cultura ungherese, e scrive in ungherese, e fu evidentemente marginato dall'ambiente. Perché? Perché era uno occidentalizzante, la cultura ungherese, e questo mi ricordo le prime cose che dissi a Carlo, eravamo nel taxi, dirigendoci verso la poca, andiamo a cenare la poca, e Carlo Senesso mi disse, ma com'è questa cultura ungherese? Io conoscevo Carlo Senesso di nome, mi pare ci avevamo scambiato un bel libro, e sapevo che era un gramsciano, oltre che un gramsciano, ecco, piccola parentesi, Carlo Senesso appena mi vide mi chiese, sei bigamo? Io lo guardai e disse, beh, vorrei. In quel momento non ero mai fidanzato, quindi da zero, da singolo, Dio. No, no, dice, ma tu sei Lukács gramsciano? No. Allora disse, ho capito la bigamia. Infatti avrei voluto intitolare questa mia relazione La bigamia di Carlo Senesso. Non me l'ha permesso lui. Cioè, sì, sono bigamo. Però Lukács e Dussel, filosofia della liberazione, poi in realtà anche calcisticamente sono bigamo, il tifoso del Roma, del Palermo, quindi sono confusione della superiore. Scusate, io ho l'artrosi, quindi se non mi metto comodo non riesco a parlare. E Carlos Nelson mi chiese, ma com'è questa cultura ungherese? Dice, sai, per dargli dei riferimenti, mi aiuti cosa? La cultura ungherese è molto simile a quel dibattito che c'è stato in Italia nel periodo del fascismo tra stracittà e strapaese. Ci sono due grandi correnti della cultura ungherese, gli urbani, di cui faceva parte Lukács, e i rurali, li chiamano, che sono quelli della campagna. Costolani Dejo, per fare un nome, è un rurale, o di, scusate, ve lo dico in ungherese, Dejo Costolani e Endre Obi sono invece urbani. Dejo Costolani è rurale, Endre Obi è urbano. E lui, Lukács, fu sempre estremamente attirato dalla cultura, dalla poesia di Endre Obi. Lo dice, era un modo per me, leggere la poesia di Endre Obi era un modo per me per leggere Hegel. Vedete cosa sta dicendo? La cultura ungherese contava per me per capire la filosofia classica tedesca. È lì il punto forte di Lukács. Lukács non fa critica letteraria. E lo dice pure quando parla del suo periodo giovanile. Io andai via all'Ungheria e scoprì subito la filosofia tedesca, prima Weber e Simmel, e poi Hegel. È lì che si forma. Tutti gli scritti moscoviti, di cui ha parlato a lungo Lea Grant, e Carlos gli si è buttato addosso, in realtà è un modo per evitare i pericoli dello stalinismo e continuare a fare cultura. Sto in questi giorni producendo dall'ungherese in italiano l'interrogatorio per la polizia stalinista di Jean Lukács tra il giugno e l'agosto del 41 quando l'arrestò. Lui fu una vittima dello stalinismo, cioè tutto il mondo va dicendo che si è seduto con gli assassini. Sì, gli assassini, cioè con gli stalinisti, ci si può sedere, però bisogna vedere dove, al lato o di fronte. E negli interrogatori, se ne capisco qualcosa, ci si siede di fronte, no? Ecco, fu costretto a rifugiarsi nella critica letteraria per difendere un minimo di autonomia e sviluppare un discorso sotterraneamente antistalinista. Immaginatevi nella cultura stalinista dire che Thomas Mann sviluppava il tipico, che Dostoevskij era il vero rivoluzionario russo, idea che lui aveva anche prima di diventare comunista. Stava scrivendo un romanzo, stava scrivendo un romanzo, una continuazione dei Fratelli Karamazov, in cui Alyosha diventava rivoluzionario, un Narodniki. Poi, grazie al cielo, lo scioperto, come scrittore, lui stesso dice che non valeva nulla. Quindi Dostoevskij sta benissimo al centro della riflessione di Lukács, ma Lukács conosce le radici popolari della cultura ungherese o tedesca? La risposta secca è no. E da che cosa lo vediamo? Parlare della cultura, mi vengono i brividi, della cultura ungherese, ma soprattutto della tedesca, senza tener conto della musica. Ma come si fa? In Pensiero vissuto, Lukács dice che le pagine dell'estetica dedicate alla musica sono contributo del suo collaboratore Denis Soltai, che è stata la mia guida scientifica quando ho fatto il mio dottorato di ricerca, diciamo così, al Kish Doctoratum, si dice in ungherese, nella carina ungherese delle scienze. E Denis è il nome, Dionisio, Zolta il cognome, confermava che non capiva nulla di tutto ciò che fosse arte fuori della letteratura. Non sapeva di cinema, se volete vi racconto un episodio su Lukács posso dire, non sapeva di musica, non sapeva di architettura, non sapeva di pittura, anche se ha scritto qualcosa su Michelangelo. Ha scritto su Michelangelo quando stava a Firenze, visitava gli Uffizi, prendeva appunti e poi questi appunti li usò per le stelle, si ricordava le sue impressioni. A casa si diede in una lettera un libro di fotografie delle opere di Michelangelo per ricordarsi delle sue impressioni giovanili. Ma come si fa a tirare un bilancio della cultura tedesca senza Beethoven, Brahms, Wagner? Non sto citando i cosiddetti. E Bach. Si capisce l'armonia prestabilita di Leibniz senza i concerti brandenburghesi, l'armonia di Bach? Si capisce la dialettica schelliniana e hegeliana senza il giro armonico della musica tedesca, che è letteralmente un Aufhebung riprodotto come note musicali? Eppure Lukács ci riusciva. Ci riusciva perché era riuscito a entrare nello spirito della cultura filosofica tedesca. Che cosa significa musica per i tedeschi? Significa quello che hanno fatto i francesi con l'enciclopedia. Hanno egemonizzato la cultura europea. Io ormai capelli bianchi, oggi parlavo di capelli bianchi con Angelo Dorsi. Se a noi all'estero ci capita di urtare qualcuno involontariamente, credo che la prima parola che ci venga in mente per scusarci è pardon. Oggi i ragazzi direbbero sorry, giusto? Questa è la civiltà delle buone maniere di cui parla Robert Elias. Cosa hanno fatto i francesi? Sono riusciti a egemonizzare la cultura della quotidianità, non dico dell'Europa, che sarebbe riduttivo, ma del mondo con la loro lingua, grazie a un libro, l'Enciclopedia. E Tancredo Neves ringraziò Mitterrand quando venne al suo insediamento, perché gli portò una copia dell'Enciclopedia. E Tancredo Neves, il primo presidente eletto dal Parlamento brasiliano dopo la dittatura. Tancredo Neves gli guardava un perfetto francese e disse: grazie a Monsieur Morsidon, perché è la seconda volta, rivedo l'Enciclopedia. E Mitterrand rispose: come rivede? Sì, perché io ho studiato, mi sente parlare francese? Sì, io sono francese su una copia dell'Enciclopedia. Ah, e quindi ha avuto l'Enciclopedia? Sì, ma Tres Corazones. Tres Corazones, per chi non lo sappia, è il luogo che ha dato la nascita al più grande brasiliano, a quello più conosciuto nel mondo. Si trova nello stato di Minas Gerais, vicino alla frontiera con lo stato di Rio de Janeiro. A Tres Corazones era nato Tancredo Neves, che non è il più famoso del mondo, e anche Edison Arantes do Nascimento, Meglio conosciuto col nome di Pelé. E pensate, nel 700 è arrivata la copia dell'Enciclopedia francese di e questa ragazzina, Tancredo Neve, ce l'aveva letta. E egemonia questa, la chiede Gramsciani, essendo il nome Gramsciani. Che cos'è la musica tedesca? È un modo per creare un'armonia, un gusto, un'estetica, senza l'uso di una lingua. Chi lo ha fatto oggi? Chi lo fa oggi? Se vi guardate addosso, qualcuno di voi porta i jeans, ascolta musica in inglese e vede film di Hollywood. Hanno l'egemonia gli Stati Uniti? Da chi hanno imparato? Dai tedeschi. Non è d'accordo Raul, forse? Assolutamente. Lui è argentino, quindi sa cos'è l'egemonia culturale. E mentre i tedeschi l'hanno fatto una generazione, due generazioni prima degli statunitensi con la musica. E lì Gramsci è molto attento. Perché in questo periodo di totale egemonia culturale, musicale, tedesca sull'Europa, un uomo solo, uno solo, gli fece l'opposizione. E a quell'uomo Gramsci dedica un articolo negli anni della guerra. Quell'uomo si chiama Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi ha usato la lingua. Non sapete che impressione mi faceva in Ungheria sentire la Traviata tradotta in ungherese e il pubblico che fischiava perché la voleva sentire in italiano e la cantava in italiano. Chi è il primo professore di italiano negli Stati Uniti? Da Ponte, è l'autore del libretto del Don Giovanni. E Mozart l'ha musicato in italiano, ma quelli sono austriaci. Attenzione, non fate confusione. Ecco cos'è la musica nel nazionale popolare. Quanti, adesso noi no, che siamo giovani, non cantiamo le aree, ma insomma, la Traviata. Ce l'abbiamo presente, brindiamo l'indiano, no? E chi è la Traviata? Straordinario, Verdi, mi commuove. Perché è vero che nel Don Carlos e nelle altre opere parla di re, di soprani, di discesi, ma nella Traviata è una prostituta che grida tutto il suo amore per un uomo borghese, per uno che la rifiuta, perché non la può sposare. Gramsci questo lo conta e parla in un articolo di Verdi come l'autore dell'inno alle nazioni e fa riferimento al rapporto tra la musica di Verdi e la musica tedesca. Non perché la musica tedesca fosse cattiva perché erano in guerra con la Germania, assolutamente no, ma vuole dire questo è il nazionale, il portare sulle scene, il rappresentare, il narrare, i sentimenti popolari e diffonderli. La stessa cosa, ma non per la musica, attenzione, per la letteratura, dice Luca. Quando ero giovane, non so come studio letterario, poi l'abbandonai perché avevo scoperto l'etica. Avevo scoperto i grandi valori etici. Non mi serviva più la letteratura, volevo studiare direttamente l'etica. E gli arriva poi la disgrazia della prima guerra mondiale. Torniamo a Carlino, Carlitos, io ero Carlino. Immaginate quel gruppo di giovani, lui a Bahia. Lei non ha mai sentito Carlos Nelson che raccontava che era compagno di scuola di Caetano Veloso. E qua la gente comincia a muoversi, Caetano Veloso. Avranno capito forse dove voglio andare a parlare. E Bahia, poi a Rio de Janeiro, Luis Sergio, e Conga. A San Paolo, Michael Levi e Fernando Enrique Cardoso cominciano a studiare Gramsci e Lukács. Cardoso, lo dovete ricordare, dovete sapere che non lo sa, sarà il futuro presidente del Brasile, quello neoliberista, cioè. Forse qualcuno per dire, ma no, non tra di noi ovviamente, penserà il marxismo che è riuscito bene. Questi giovani leggono Lukács prima in francese e poi in italiano. Questo non glielo perdonerò mai a Carlos Nelson, non sapeva il tedesco. E gli arriva questa cultura, questi grandi discorsi. Insomma, Luca c'è affascinante. Io sono un cacciato. Lo so, e poi mi ha portato un cacciadusse dalla padella alla brace, non la brace rossa. E sembra arrivare questa cultura, non conoscono tutte le relazioni particolari, l'essere lì, lo stare in Ungheria, che cosa significa la cultura ungherese, eccetera, eccetera. E quindi si incantano di questa situazione. E Carlos Nelson, secondo me, forzando un po' la mano, tira fuori la via prussiana alla modernizzazione, che era un'idea di Lenin. Luca ce lo dice, ne parla soprattutto nel saggio, la raccolta di saggi Schicksals Wende, la svolta del destino, che in italiano non è stata mai tradotta, alcuni saggi non sono tradotti, che nel saggio non tradotto in italiano di Hubert Freussenthum sulla prussianità. E quindi Carlo se ne sono voluto la legge. Poi ne riparla nella distruzione della ragione e l'introduzione, se non mi ricordo male. Carlo se ne sono, cito la pagina 50, che quel saggio di Carlos l'ho tradotto io in italiano, poi parla della via prussiana alla modernizzazione. Con una rivista dell'Università di Pisa, me lo fece tradurre quell'altro grande amico, grande ascoltatore di traduttore, che era Giorgio Quaranta. Che cos'è la via prussiana dall'alto? Infatti Carlo Senso non è la giusta. Dice una rivoluzione dall'alto, una rivoluzione passiva. Ma in realtà si sono messi Carlo Senso e Lukács a parlare di Bismarck. Bismarck costruisce una nazione. Lo Surdo mi pare che lo dice chiaramente nel suo libro Tra Hegel e Bismarck, no?
Lo Surdo non poteva mancare.
No, con tutta l'amicizia, però, cioè, voglio dire, Bismarck è un personaggio che, lo so, confrontiamo con i nostri Cavour, che però è un assente giustificato perché decide di morire 2 mesi dopo la giunta di unificazione nazionale, e che non lo so, però Crispi, vi faccio 3 nomi, i 3 presidenti del consiglio, le 3 siciliani, Crispi, di Rudini e di San Giuliano, che governavano per una buona 15-20 anni dell'Italia che si stava facendo, bene o non bene, ma con una cifra banale da giornale di cronaca, non vengono mai mise a distanza in Sicilia. Il primo presidente del Consiglio a andare in mise a distanza in Sicilia è Mussolini, forse era meglio che mise loro, no? E scoprì la mafia, e comincia tutta la grande battaglia contro la mafia. Bene, lì da Bismarck ha costruito la nazione, ha creato un contratto sociale di tutta la cultura, di tutta la società civile tedesca. Perché? Perché lì non c'è la frattura, come invece c'è in Brasile. Il Brasile è un paese diviso con una situazione molto paradossale. Infatti, parlai di questo al convegno di Marília dell'agosto scorso, speravo che venisse Carlos Nelson, e invece purtroppo. Io questo avrei voluto chiedere a Carlito, dove sono gli Juncker in Brasile? Ci somigliano i latifondisti, hanno prodotto un presidente della Repubblica, un dittatore, cioè Getúlio Vargas, che ha governato e dominato il Brasile, poi è stato pure eletto. Ma non sono gli Junkers, non è la struttura amministrativa dello Stato, non c'è il liberalismo di Federico II nella tradizione dei latifondisti brasiliani, mentre c'è in quello di Junkers. E gli schiavi? Dove sono gli schiavi in Germania, in Prussia? Cosa significa essere schiavo? Che il corpo del lavoratore appartiene al proprietario, lo deve conservare quel corpo, perché è come se io rompessi il mio computer e il servo della crema deve dare soltanto una parte della sua giornata lavorativa, del suo anno lavorativo al proprietario, poi è libero, non può allontanarsi dalla terra. Ecco cosa fa Bismarck, crea un rapporto in modo tale che rimanessero i lavoratori in Germania, non se ne andassero, potessero sviluppare in Germania un progetto di vita. Bene, l'Italia si unisce e quante decine di milioni di italiani sono stati espulsi dal nostro paese? Ecco, di questo parla Gramsci, degli emigrati, di questa società civile che è la vittima della costruzione di uno Stato, non di una nazione. mentre in Germania la situazione non è questa. Però Carlo Sorenzo, oggi non lo dicono gli altri, nelle sue lezioni parlava di queste cose, della cultura, della società civile brasiliana, parlava della musica. Pare Carlo Sorenzo
non...
Scusa, è
l'argentino.
Se lo sbatti al muro, metti sotto il pacco e lo smetti.
La modernità...
Allora, mi mancano 5 minuti e vorrei pure polemizzare con te, no? Stavo dicendo, in Brasile c'è questa situazione straordinaria, che c'è una società civile fatta da una cultura di schiavi. I piatti tipici della cucina brasiliana sono vengono dagli schiavi, feciuari. La musica è dettata dagli schiavi. Pensate, sapete cos'è la bossa nova? La risposta brasiliana al jazz statunitense. All'egemonia culturale degli Stati Uniti, i brasiliani l'hanno elaborata, una controegemonia fatta dagli stessi ex schiavi. Dico paradossalmente, chi scriveva musica o suonava il birimbau, dico bene, poteva essere un lontano cugino di quello che lassù, a New Orleans, suonava il piano. E questo sono sicuro che Carlo Sorenzo lo diceva, ma nelle lezioni non lo ha scritto, quindi non lo sapevo se no stamattina. Propongo la pubblicazione delle lezioni di Carlo Sorenzo, come diceva oggi Giovanni, perché Carlo Sorenzo è l'altro Hegel della cultura brasiliana. Di Hegel abbiamo i grandi saggi e poi quelle straordinarie, meravigliose lezioni in cui ci fa capire veramente il suo pensiero politico, il suo pensiero sociale, quello che pensa della religione, della storia, così via. Poi Carlo Sorenzo viene in Italia e lì scopre l'ontologia dell'essere sociale. Quel giorno, quella sera a Buenos Aires, mi racconta con quanta emozione in una vetrina di Bologna vide il libro e lo comprò il giorno dopo, facevo quasi cazzotti con José Paolo Neto per comprarsi il libro. E quel Lukács lo ha cambiato. Ha fatto dimenticare il vecchio Lukács, quello straordinario teorico della letteratura, perché in realtà non è un critico della letteratura, è un teorico, dice come si fa il realismo critico, come si scrivono pagine. E scopre questo Lukács ricco, fecondo, il Lukács delle tendenze, no? Anche politicamente, quell'opera è una straordinaria opera politica che poi si condensa nel saggio sulla democratizzazione. Recentemente è stato pubblicato in italiano Democrazia della vita quotidiana, perché Alberto Scarponi ha preso una frase del pensiero vissuto, però il titolo vero era Democratisierung heute und morgen, democratizzazione oggi e domani. E Carlo sorridete un'altra situazione nuova. Poi grazie all'edizione che insieme a Miguel Veita abbiamo fatto di un saggio di Lukács, Testamento politico, che abbiamo fatto tradurre dall'ungherese in spagnolo, poi l'ho tradotto in italiano, però Carlo Sorenzo non l'ha letto in spagnolo, l'ha pubblicato in una raccolta di saggi di pensiero politico di Lukács. Bene, in quel saggio Lukács si sente a parlare di democrazia partecipativa. Mi scusi Vittor, su questo non sono d'accordo, la democrazia partecipativa, quella degli indignados, delle M15 e così via, è quello che Lukács aveva previsto, ma ovviamente loro non sanno, non credo che a Madrid abbiamo ricevuto questo libro di Lukács. Però è senza dubbio un modo di rimettere in discussione l'economia, la struttura del capitalismo di oggi. Chiedere lavoro non è un problema di banale di sovrastruttura, è un se dovessimo. La struttura dovesse assorbire tutta la forza lavoro che chiede di lavorare, la struttura stessa sarebbe cambiata. Mi dice, io ho tradotto quel saggio di Carlito su Lukács e Gramsci, mi ha aperto una prospettiva, io non credevo che si potesse leggere Gramsci come un autore ontologico. Tu oggi l'hai contestato, benissimo, aspetta. Facciamo un ragionamento, no? Tu hai detto, l'ontos non c'è in Gramsci, semmai è una teoria del kinos, del movimento. Perfetto. Se non vado errato, la fisica di Aristotele inizia dicendo che c'è un solo essere, però essere reale, essere fisico, concreto. Io aggiungerei una parola che usa Aristotele, non usa, ma che per questo è esplicativa: corporeo. Un solo essere corporeo, questo essere è in movimento. Ti immagini che Lukács o Gramsci abbiano pensato all'essere che non sia corporeo? Impossibile. Per Lukács la forma più alta di essere è l'essere sociale, per Gramsci è l'uomo, e l'uomo ha corpo, l'uomo ha vita, l'uomo lavora. Perché se c'è corpo c'è vita. C'è un'ontologia in Gramsci, non è sviluppata, perché non era il suo interesse svilupparla, ma senza questa ontologia, questa adesione, come dice Lukács, al marxismo più autentico, quello di Marx, perché questa ontologia è Marx c'è, non avrebbe potuto prendere posizione al lato delle vittime del sistema, come dice Husserl. Perché questo è quello che ha fatto Marx. Per questo è diventato marxista, perché ha preso posizione al lato delle vittime del sistema, non accettando quello che il sistema gli faceva. E lui che era l'ambollo dell'altissima borghesia prussiana, una via prussiana, è sfuggito la via prussiana alla modernità Marx. E la stessa cosa ha fatto Gramsci, perché Gramsci era una vittima del sistema, perché era sardo, era sudicio. E per giunta, cosa straordinaria per me. Ve lo confesso, non sono gramsciano, ve lo dico. La cosa più straordinaria di Gramsci è che era un handicappato fisico. Straordinario. Straordinario semplicemente. E l'Italia ci ha avuto un altro grandissimo handicappato fisico nell'Ottocento, Leopardi. Siamo un popolo fortunato. Anche Carlito era un uomo della borghesia italiana, ma anche lui ha preso posizione al lato delle vittime del sistema.
Solo che è un pezzo d'uomo, Carlito.
Mamma mia. La mia fidanzata è alta 1,81 m, quando lo vedi disse finalmente un uomo delle mie dimensioni. Che cosa ha fatto Carlito? Io vorrei chiudere qui con un'osservazione che... La rivoluzione dall'alto è un'altra osservazione che aristotelica, è un movimento che viene dall'alto. Stavo utilizzando, capito, non so fino a che punto crescendo, le categorie di Aristotele. Ma cosa ha fatto quando ha voluto utilizzare la via prussiana per il Brasile? Kant l'avrebbe chiamato un giudizio determinante. E dice Kant, se è dato l'universale, la regola, il principio, la legge, il giudizio che opera la sussunzione del particolare, anche se esso in quanto giudizio trascendentale fornisce a priori le condizioni secondo le quali soltanto può venire la sussunzione a quello universale, è determinante. Brasile, particolare, via prussiana alla modernità, usata per Lenin per la Russia, da Lukács per la Germania, la usa come se fosse una categoria dell'universale, come se tutti i paesi, Italia no, l'abbiamo visto, dovessero fare questa strada. Però Kant è molto preciso e aggiunge: il giudizio determinante non ha per se stesso principi che fondino concetti di oggetto. Non è autonomo perché sussume soltanto a leggi date o a concetti presi come principi. Appunto perciò non è esposto al pericolo di un'antinomia propria o una contraddizione dei suoi principi. Non vorrei qui che ci fosse Carlo Nelson per tanti motivi, uno per dirmi lo sbagliato, ma la via prussiana al socialismo, alla modernità, scusate, è molto facile. Non ammette contraddizioni. Perché? È tutta autonoma, fa da sola, si dà le sue leggi, si sceglie i suoi oggetti, esclude i neri, gli schiavi, i sardi. È perfetta. Voglio chiudere con una citazione, vi traduco direttamente dal portoghese, visto che i brasiliani qui sono scarsi. Quello che avrebbe detto, quello che ha scritto Carlos Nelson a proposito di Machado, io lo voglio dire per Carlos Nelson. Così, quanto più un artista, direi un intellettuale, si vincoli alla totalità delle contraddizioni del suo popolo e della sua nazione, quanto più diventa, come direbbe Machado, uomo del suo tempo e del suo paese, tanto più gli sarà possibile elevarsi a quel livello della particolarità, dell'universalità concreta, senza il quale non esiste una grande arte, direi una grande cultura. Carlos Nelson ha cominciato a costruire quella cultura, perché ha finalmente scoperto che il nazionale popolare in Brasile non è subalterno, è la cultura dominante, perché è la cultura delle masse. Non avete idea di cosa significhi frequentare la borghesia brasiliana e vedere come si incanta alle tradizioni culturali, artistiche dei figli degli schiavi. Hanno vinto perché, come dicevo oggi, quello è il paese. Grazie dell'attenzione, ho sforato di essere qui.